Ecco, continuiamo allora il nostro percorso alla scoperta di quelli che sono i caratteri fondanti della preghiera e anche degli esempi. Ecco, siamo partiti dalla domanda che ha introdotto il ciclo di quest'anno, che è proprio Signore, insegnaci a pregare, una realtà che abbiamo detto tanto comune, ma che sempre sembra che la portiamo un po' come dei vasi di creta, non sappiamo mai come toccarla, come girarla. Vogliamo sempre conoscere di più di come poter entrare in questo dialogo con Dio. Abbiamo visto settimana scorsa uno dei caratteri della preghiera, che era l'intercessione, il pregare, intercedere per l'altro. C'era Abramo che aveva a cuore Lot e tutta l'intercessione di Sodoma e Gomorra in sostanza era relativo soprattutto all'amore che ha per il fratello. E che chi cerca la sua salvezza, ma insieme alla salvezza di Lot, spera anche nella conversione di quelli che possono essere 10, 20 giusti, 5, non osa dire uno, però perché Abramo ha usato un po' troppo, però sappiamo che sarebbe arrivato anche all'uno, Abramo. Insomma, cerca sempre un po' di essere discreto, perché insomma è da 20 capitoli che già che Abramo sta cercando un po' di confabulare con Dio e quindi c'è sempre un po' quell'osare, però a volte si sente un po' la reticenza. Ed è coloro che ci aveva aiutato veramente quel testo a scoprire questa dimensione di carità. Oggi scopriamo una nuova dimensione, un nuovo carattere. La preghiera è anche lotta, è battaglia. È combattimento, non a caso alcuni autori spirituali, alcuni mistici hanno scritto proprio dei libri intitolandoli Il combattimento spirituale, perché è proprio questo decostruirsi interiormente per lasciarsi costruire da Dio, e che non è sempre facile, quell'abbandonarsi totalmente e lasciare che Dio impasti la nostra vita. Già adesso non mi ricordo se l'avevo messo nella lista, credo di no perché l'avevamo già fatto, ma c'era anche Giacobbe allo Yabbok quando si rotola nella polvere, che tanti mettono questo testo come un'immagine vivida e vera di quella che è la preghiera. Giacobbe che vuole fare i suoi interessi, arriva lo sconosciuto, che si sa molto bene chi è lo sconosciuto, ma lo lascia nell'ignoto per lasciare che ognuno interpreti questa esperienza di Giacobbe come l'esperienza di Dio personale. E questo sconosciuto lotta con lui fino alla mattina, tanto che Giacobbe vincerà, sarà chiamato Israele, quando zoppicherà. Rimane una cicatrice di quella battaglia, perché la preghiera segna, lascia il segno. E anche qui vedremo un'esperienza forte di Mosè, in cui verranno assaliti da questo esercito di Amaleciti, e mentre il popolo, gli uomini forti, combattono a livello fisico, insomma, Mosè dovrà combattere a livello spirituale e sentirà tutta la debolezza e la fragilità di questo momento. Ecco perché la preghiera ci aiuta ad entrare anche a questa consapevolezza. Inizio allora con la lettura del testo, che non è la lettrice. Sì, già che c'è la lettrice oggi, approfittiamo.
Leggiamo tutto insieme?
Sì, tutto il testo.
Allora, Amalek venne a combattere contro Israele, al re di Fin. Mosè disse a Giosuè: Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele era più forte, ma quando le lasciava cadere era più forte Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a filo di spada. Allora il Signore disse a Mosè: Scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè. Io cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo. Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò Il Signore è il mio vessillo e disse: Una mano si è levata sul trono del Signore. Vi sarà guerra del Signore contro Amalek di generazione in generazione.
Ecco, allora questo testo indica proprio allora questo aspetto di lotta interiore e che ci indica proprio la preghiera come un profondo, personale, intimo dialogo con Dio, ma un dialogo che tocca profondamente la nostra interiorità. Ecco, sappiamo molto bene come la lettera agli Ebrei dipinge la preghiera come la spada a doppio taglio. Pars destruens, direbbero i filosofi, in cui si cerca di decostruire, pars construens, per cercarla di costruire secondo un modello, e il modello è quello di Cristo Gesù. E questo è il percorso che ogni credente deve fare. E la preghiera in questo dialogo è proprio la ricerca di questo modello, la ricerca di imitare questo modello e la richiesta anche della grazia per far sì che questo modello possa entrare in noi, possa essere reinterpretato nella nostra vita in modo personale. Ecco, ricordiamoci quello che dice San Paolo quando parla dell'imitazione di Cristo. Dice sì, il credente deve lasciarsi condurre e modellare secondo Cristo, ma Cristo è inimitabile, è il modello per eccellenza, è il figlio di Dio, dice, chiaramente ci mostra la strada, la sua parola è vita, ma ognuno però personalmente deve cercare di adattare la sua vita a quella santità alla cui è chiamato, cercare di indirizzarla, di orientarla e lasciarsi guidare in quella direzione. Ecco allora che da questo testo possiamo ricavare tre modalità che la sperimentiamo nella preghiera, soprattutto nella preghiera vista come lotta spirituale, come combattimento interiore. Innanzitutto, il primo carattere, la prima modalità è quella della provocazione. E nella preghiera siamo provocati dalla parola di Dio. Non a caso, di solito, nelle meditazioni, anche nella preghiera personale, ma anche nei sacramenti, se pensiamo anche al sacramento della confessione, del battesimo, della cresima, fuori dalla messa, ha sempre come obbligo che si riporti una parte della parola di Dio, proprio perché ci deve sollecitare, ci deve inquietare, creare in noi la vertigine e far sentire tutta l'esigenza di questo percorso, perché la persona possa essere spinta a camminare. E lo sentiamo nella preghiera, come noi pensiamo di dire adesso prego così mi metto un po' nella pace, e quando inizio a pregare inizia il vortice, non riesco a riposare, sento proprio che mi si muove tutto interiormente, che il Signore mi sta veramente capovolgendo. E questa è proprio la seconda modalità, lo stravolgimento. La preghiera, la parola di Dio ti provoca e ti stravolge, e ogni volta che ci mettiamo alla presenza di Dio la nostra vita è irreversibilmente cambiata, anche se non ci accorgiamo a volte, diciamo vabbè, ho fatto un'ora di preghiera, però a me sembra che in realtà quell'esposizione al Signore ci ha lasciato un segno. È come effettivamente quando ci si brucia, quando si fa una bella scottatura col forno, cucinando col ferro da stiro, quello che sia, che ti lascia il segno. All'inizio non lo senti perché vabbè, la bruciatura, ti dice vabbè, ho sentito che è caldo, mi accorgo dopo che mi ritrovo il segno, dico come ho fatto, ma io non mi ero neanche appoggiato, non mi sono neanche accorto di essermi appoggiato. E a volte ciò che sperimentiamo con la preghiera, a dire oh non mi sono neanche accorto, ma quel dialogo con Dio mi ha lasciato veramente diverso, mi ha tagliato interiormente, questa esperienza veramente mi ha lasciato un sigillo. Giacobbe, avevo parlato prima di Giacobbe che zoppica, lui ha sentito la botta di questo straniero che voleva cercare di scollarsi di dosso Giacobbe, però a caldo Giacobbe ancora benedicimi, lo tira, lo disfa, lo ricapovolge. Quando cammina dopo si rende conto che il nervo sciatico è partito, e quindi dice da quel momento lì Giacobbe sempre si trascina la gamba. Avviene così nella preghiera, gli effetti si mostrano sempre dopo. Ma una terza modalità della preghiera la possiamo rinvenire nella sofferenza, perché la preghiera è introspettiva. E ha questa particolarità bella, ma anche molte volte impegnativa e difficile, del farci prendere consapevolezza. Quando ci mettiamo alla presenza di Dio, è come mettersi alla scrivania in una biblioteca buia e accendiamo la lampadina sopra, l'abat-jour, che ci fa luce e focalizza. E focalizza la nostra vita, facendoci vedere il percorso fatto, ma ci fa vedere anche quello che manca. Ci fa vedere la bruttura, le storture, ciò che non va, ciò che ancora bisogna fare, il cammino ancora da percorrere. E qui diciamo che c'è un testo molto bello che sto studiando proprio per il dottorato, che è Giovanni 4, la Samaritana, che fa esperienza di questa sofferenza. E perché lo vediamo nel fatto che la Samaritana a un certo momento dice: no, ma aspetta un attimo, ma è qui a Gerusalemme oppure sul monte Garizim che si loda Dio veramente? È una domanda teologica che vuole sviare il fatto del dire: non è tuo marito quello là, tu hai avuto cinque mariti, il sesto non è il tuo, come la mettiamo con la tua vita? Vuole capovolgere le carte, vuole cercare di distrarre Gesù da quella domanda, ma tanto ci ritorna. E lo sperimentiamo, che la preghiera a volte quando noi cerchiamo di remare da un'altra parte, cerchiamo di dire: no, no, Signore, lascia perdere, cioè lasciala coperta sta carta, non la voglio vedere. E la preghiera torna invece su quel punto, ci fa ritornare esattamente nel punto dove dobbiamo migliorare, dove è il centro del nostro cammino. Ecco allora che la battaglia a volte ferve, a volte è difficile. E lo vediamo in questi amaleciti che sono un popolo avversario ad Israele e che li va ad attaccare nel momento in cui Israele è più debole. Perché qui Israele è appena uscito dall'Egitto, sta cercando di camminare, non è ancora esattamente un popolo. Hanno appena finito di brontolare, tra l'altro, perché dicevano: eccoci qua, siamo finiti tutti in mezzo al deserto e ci fa morire di sete. Poco prima di questo testo c'è Massa e Meriba, l'acqua che scaturisce dalla roccia, a causa del brontolamento di Israele che dice era meglio stare in Egitto. Cosa ci ha fatto uscire Dio qua adesso in mezzo così allo sbaraglio senza avere neanche una fonte? Già mangiamo quello che arriva, ma che questa manna è già troppo debole e hanno lamentato anche quello. Adesso pure non beviamo, non c'è neanche una fonte e prendono, se la prendono con Mosè, di dire: senti, chiedigli un po' al tuo Dio com'è la faccenda. E arriverà poi quella classica espressione del Massa e Meribah che indica proprio la diatriba con Dio. Una lotta interiore che Israele fa per cercare di affidarsi sempre di più, per cercare di dar credito a quella parola. Israele sta vagando nel buio con la sola fiducia nella parola di Dio. Arrivano gli Amaleciti, dicono: quando sembrava che tutto sia risolto, arriva il problema. E qui ecco che gli Amaleciti possono essere un po' il segno di quelle tante tentazioni e prove quotidiane che ci assalgono all'improvviso. E che a volte anche nel momento della preghiera le distrazioni ci assaltano sopra immediatamente, ci vengono addosso e non ci lasciano in pace. Si dice di più nel testo, perché se andiamo a scoprire chi sono gli Amaleciti, scopriamo un dettaglio non da poco. Perché gli Amaleciti sono una tribù, una delle tribù, perché insomma sappiamo che le 12 tribù in realtà non erano proprio 12. Erano un po' di più perché chiaramente c'erano i diversi clan, come funziona in una società tribale, e questi Amaleciti discendevano dagli Edomiti, che come nome non potrebbe dire niente, Edom, ma se dico Esaù la cosa è già più indicativa, riusciamo a comprendere dove sta il problema. Esaù era il fratello di Giacobbe. Se loro sono discendenti di Esaù e Israele sono discendenti di Giacobbe, qui parliamo di famiglia. Qui ci sono due fratelli che vanno uno contro l'altro. Amaleciti, Esaù, fratelli di Israele, Giacobbe, popolo di Israele, che lo assalta. Quindi qui possiamo vedere anche come le sfide e le prove a volte ci toccano da quelli di cui non avremmo neanche pensato, da coloro che spezzavano, come dice il Salmo, e condividevano il pane con me. Questa è la più grande sofferenza. Pensiamo anche a Gesù nell'orto degli ulivi. Quando si vede Giuda che tradisce il figlio dell'uomo con un bacio, addirittura il segno dell'affetto per eccellenza, il segno decantato dal Cantico dei Cantici come l'espressione maggiore dell'amore, perché è quello con cui la bocca, ovviamente, è la parte più sensibile e tocca l'altro. È un gesto molto intimo, in cui uno entra in contatto profondamente con l'altro, con l'alterità, e che diventa segno di tradimento. Un taglio forte che a volte sperimentiamo questo bacio di Giuda anche nelle nostre vite. E quindi sentiamo tutta la difficoltà anche di un Mosè che cerca di intercedere per questo popolo. Ed è interessante vedere come nella preghiera si sperimenta anche quella che è la stanchezza. Insomma, lotta lotta, certe volte la lotta diventa faticosa e certe volte ci stanchiamo. Anche noi come Mosè, braccia in alto, che cerchiamo di intercedere e chiedere la grazia di Dio, certe volte la abbassiamo, tanto che diciamo, mi cadono le braccia, quando non ne possiamo più. Eccolo lì l'esempio grande, Mosè che non sa più che cosa fare. Va bene l'età, ma anche la sofferenza. Se diciamo che questa è una battaglia tra due fratelli, tra due popoli fratelli, maggiore e minore, tra due gemelli, perché poi Esaù e Giacobbe addirittura erano gemelli, pensiamo al cuore di Mosè, com'era ferito anche nel vedere che non c'è una comunione, non c'è un'armonia tra questi popoli, c'è il voler prevaricare l'altro. La storia si ripete, anche i giorni nostri ne vediamo nel mondo di queste battaglie. Ma senza andare troppo al mondo, andiamo anche nei nostri piccoli luoghi. Quanta divisione c'è per la pretesa dell'innalzarsi, per vedere chi è il più grande. E questa sofferenza la portiamo nel cuore. E la vita spirituale, ecco che questa stanchezza di Mosè ci fa toccare come la vita spirituale a volte è fatta di alti e bassi. E questo non ci deve spaventare. Insomma, la fragilità umana ci porta a volte ad avere il momento mistico per eccellenza. Ma come anche i grandi come Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, la Teresina del Bambin Gesù hanno sperimentato quella che viene chiamata la notte oscura, il momento in cui tutto sembra crollare, tutto sembra essere sconfitta, tutto sembra essere un Signore, io ti chiamo, forse a casa non c'è nessuno. Almeno lascia la segreteria telefonica, Signore, che almeno possiamo avere un appiglio. E la segreteria telefonica la lascia il Signore Gesù nel momento. Dice che Mosè andò sul monte con il bastone di Dio. È quello stesso bastone che ha diviso le acque, è quello stesso bastone di quando Mosè era stato chiamato dal rovetto ardente che dice: ma Signore, non so parlare, sono balbuziente. Allora, a parte la figura del fatto che non so mettere insieme le parole, ma il faraone c'è anche da fare, non possiamo stare tutta la giornata, ora che io finisco la frase, la giornata volge al termine. Perché Mosè avanza, se leggiamo di nuovo quel testo ci accorgiamo come Mosè sta cercando di avanzare tutte le possibilità per sviare il discorso. Così dice il Signore si stancherà, mi dirà vabbè mando un altro. E il Signore è tenace, non manda un altro, vuole Mosè. E quindi continuamente dà rassicurazioni. E una di quelle sarà quel bastone che dice buttalo a terra e si trasformerà in serpente. Succede quello, adesso prendilo. Come lui tocca il serpente, torna bastone, per indicare proprio il fatto che dice io sono con te. E quel bastone è proprio il segno di questa provvidenza di Dio. Il fatto che anche davanti al Mar Rosso dice calmati Mosè, respira 2 secondi e adesso stendi la mano. Con quel bastone stendi la mano e vedrai che si dividerà il mare. Alle acque di Meriba poco prima, batti col bastone 3 volte sulla roccia, scaturirà dell'acqua, perché possa dissetare il popolo, il bestiame, tutti quanti. Ancora una volta qui c'è il bastone di Dio. Quando arriva il momento della sconfitta io mi avvinghio a ciò di cui sono sicuro. Ed è proprio la preghiera, quel bastone sicuro. Ecco, ricordiamoci le belle parole anche della Teresina del Gesù Bambino che diceva nel momento che, lo dice lei, di aver subito un'aridità spirituale, un periodo della sua vita, quasi da non sentire più la presenza di Dio. Però una cosa bella la diceva, la preghiera è stata, lo dico io in questa espressione, un faro antinebbia in quel momento di oscurità. Perché diceva, io non sentivo più niente, però io so che la preghiera è una cosa buona ed è una cosa che mi mette in dialogo con Dio. Non mi sono persa da quello, mi sono tenuta forte all'unico strumento che sapevo che mi avvicinava a Dio. Dio ascolta, io non lo vedo, ma lui mi vede. È esattamente quell'esempio che si fa sempre della casa incendiata e del bambino che si butta perché il padre lo vede e lo prende tra le braccia, pur essendo che il bambino dice io non ti vedo papà, però se tu mi dici che mi prendi, io mi butto. Eccolo lì il bastone dell'intervento di Dio. e che diventa un po' un parallelo nel Nuovo Testamento col Vangelo dell'invio discepolare, l'invio dei missionari in Matteo. Non portate nulla se non il bastone. Come per dire, lì ci sta l'appoggio. Deve essere il radicamento di una fiducia totale, un abbandono totale a un padre che sappiamo che è provvidente, che interviene, che non è distratto. È sempre pronto lì a prenderci per mano. Ecco allora che davanti a questa preghiera di Mosè emergono dei caratteri belli che possono aiutare la nostra preghiera e possono aiutare a crescere nel nostro spirito di preghiera quotidiano. Innanzitutto la perseveranza. È le braccia di Mosè che continuamente salgono e scendono, salgono e scendono. C'è la fatica di tenerle alte, però c'è anche la forza di dire devo farcela. Notiamo proprio quello sforzo di Mosè continuo. E la perseveranza richiede proprio questo allenamento nella vita spirituale. Ecco, come si fa a essere uomini e donne di preghiera? Pregando. Ecco, ho visto proprio qualche tempo fa, qualche giorno fa, un video di Madre Teresa che gli facevano una domanda lunga e tipo, no, perché quando uno è nella crisi che non sa più cosa trovare, perché non sa più come rivolgersi, ma cosa consiglierebbe lei come strumento? L'ha interrotta e ha detto, pray. Prega. E la voce, no, ma perché? Pray. Prega, solo quello gli ha detto, una parola. Per imparare a pregare bisogna pregare continuamente, si prova e si riprova senza mai stancarsi, ecco la perseveranza, quel Mosè che abbassa le braccia ma poi subito le rialza e cerca proprio di dire dai che le tengo, dai che ce la faccio, 5 minuti sono passati, ce l'ho fatta, e poi cade. C'è un secondo carattere fondamentale che è la comunione. Bisogna aiutarsi, sostenersi e incoraggiarsi. È bello che immediatamente due corrono al soccorso di Mosè, vedono che lui non ce la fa, ecco perché il pregare gli uni per gli altri, ecco perché il Papa anche dice pregate per me, continuamente non dimenticatevi di pregare per me, perché il Papa si sente nella stessa posizione di Mosè, a dire oh, le braccia mi cedono, ho bisogno della comunità cristiana che mi tenga su. Questo dice corresponsabilità e sollecitudine. E la carità ci chiede queste due componenti: sentirci responsabile della vita dell'altro, mi interessa il prossimo, è parte di me, siamo un insieme, un corpo unico sotto l'unico capo che è Cristo, ma anche la spinta di dire: oh, vedo uno in difficoltà, ricordiamoci il buon samaritano, immediatamente salta sopra subito a quel ferito perché ha bisogno, non c'è bisogno che me lo dica lui. Come Mosè non ha detto niente, Mosè stava cercando per gli affari suoi di farsi forza. Questi intendono avere quello sguardo di Dio che interviene subito, che sa vedere il cuore e la sofferenza, sa cogliere quando il fratello ha bisogno di una necessità, di un sostegno. E questo si cresce proprio nella preghiera, perché la preghiera aiuta a uscire da sé e andare verso l'altro, ci estranea la preghiera, ci toglie dall'egoismo. Se il mondo pregasse di più, forse avremmo meno problemi in tutto il mondo. E l'ultimo carattere è quello della saldezza. Ecco, quello che noi vorremmo avere nella preghiera è i frutti subito. Perché allora immediatamente io prego, vorrei avere come il bollettino postale che mi arriva subito la pensione o lo stipendio. Purtroppo non è così. La preghiera è un esercizio. E anche Mosè lo vede, teneva le braccia alte, ma una giornata è dovuto stare con queste braccia alte, sostenuto poi anche dagli altri due. Altrimenti vinceva Malek. E lì lo vedeva, cioè immaginatevi anche Mosè sul monte, gli dirà abbasso le braccia, vede Amalek che vince, io no, 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 cosa sto facendo? Ai ai ai, il Signore non sta più ascoltando, riprovo. Abbiamo anche noi quella sensazione a dire che sembra un po' un altalenarsi, un ondeggiare la preghiera e che a volte non porta niente. In realtà il Signore ha i suoi tempi, e lo sappiamo, che non sono i nostri, perché il Signore ha uno sguardo verso l'eterno e non sul contingente. Quindi il suo realizzare la preghiera ha una veduta molto più ampia. E questo è il primo esercizio, aprirsi all'eterno, il fatto di ricordarsi che siamo fatti per l'eterno. E quindi sapere che il Signore realizza qualcosa di stabile, qualcosa di profondo, qualcosa che dura. Non si occupa delle faccenduole di questa terra, certo ci dà il sostegno, ci sostiene. A volte anche, insomma, capita qualche prodigio che corre e salva anche in questa terra, ci sono. Però il Signore ha sempre di vista la salvezza eterna, tanto che al paralitico gli dice: non tanto sono guariti la tua malattia, glielo dirà dopo, ma prima sono rimessi i peccati. Perché dice: cosa vale di più? La prima. perché la salvezza eterna è più importante. Ma poi c'è anche l'aspetto che il Signore ci prepara, l'aspetto pedagogico. Siamo all'interno del libro dell'Esodo, e il libro dell'Esodo racconta 40 anni di girovagare in un deserto che in 7 giorni sarebbero arrivati anche a piedi dove dovevano arrivare. Eppure fa vedere che questi 40 anni sono un continuo imparare ad affidarsi a Dio, un continuo imparare che cosa vuol dire sperimentare la presenza di Dio, lasciarsi condurre. E così è la preghiera. Molte volte dice non subito si riceve, ma perché bisogna imparare a bussare, continuare a bussare. Perché così, cioè, la preghiera è un crescere in relazione, non è solo il banco dei pegni che ci viene dato quello che vogliamo, ma è avere una relazione di comunione con Dio, un crescere in quella familiarità, dentro la quale poi certo ci stanno le nostre richieste e ci sta anche la risposta di Dio, ma quella è un aspetto secondario della preghiera. La preghiera innanzitutto è proprio relazione, entrare in relazione con Dio indipendentemente. Voglio stare davanti a te, lo stare con Lui, il cercare di creare, come si diceva, un rapporto di amicizia con Dio. Ecco, quello anche un altro bel aspetto che penso vedremo la prossima volta, dell'amicizia con Dio che Mosè coltiva continuamente stando alla presenza sua senza dire niente, perché Mosè non parlava quasi mai, si lasciava solo ispirare e si lasciava guidare da quella presenza di Dio nella dimora. Ecco che il testo conclude poi con questo bel ricordo. Ecco, scrivi questo per ricordo nel libro. E insomma, la preghiera ci lascia effettivamente poi il ricordo di una bella esperienza di Dio, di un Dio che alla fine è provvidente, ed è così che cresce la fiducia. Ecco, in questa battaglia spirituale noi incontriamo il volto di Dio dopo esserci decostruiti, dopo esserci lasciati distruggere dalle sue mani e dopo essersi lasciati ricostruire a sua immagine e somiglianza, ripuliti da tutta la polvere che noi gli buchiamo sopra a st'immagine e somiglianza. Una volta che siamo ripuliti, una volta che abbiamo avuto questo percorso pedagogico della preghiera, possiamo dire finalmente i miei occhi ti vedono. Ecco il bello del ricordo, il fatto che Mosè costruisce un altare, qualcosa di sacro. Ecco, il momento di preghiera, ogni momento di preghiera nella nostra vita diventa pietra miliare sul nostro percorso, perché il Signore, che ci siamo accorti o non ci siamo accorti, ogni volta che preghiamo, ogni volta che ci mettiamo alla sua presenza, ci dà una parola. Dobbiamo solo, a volte solo sintonizzarci per sentirla bene e lasciare che questa parola risuoni e rimanga, si radichi dentro al cuore. Ma il Signore ci lascia sempre con una parola nuova, con una parola di bene, con una parola che guida la nostra vita e che gli dà senso. Siamo veramente alla guida dello Spirito nella preghiera. Ecco, sapendo che anche quella provocazione, quella sofferenza è perché l'inquietudine della preghiera ci porti alla terra promessa, ci porti a quella che è l'eternità, a quello che è l'incontro con Dio. Ecco, c'era un episodio che mi ha raccontato ieri di una suora del biblico che aveva la mania di aprire la scrittura a caso e mettere dove capita, capita, no? Per la parola di Dio. Qui diciamo, no, la parola va meditata bene, va proprio messa lì, preparata bene. Dice, no, mi piace così, una volta gli è capitato, e penso che è un segno divino per dire che bisogna imparare a pregare, che gli fosse capitata come frase, e stanotte ti sarà richiesta la tua vita. Ha detto che quella suora non ha dormito tutta notte, perché gli è arrivata una provocazione forte, e vediamo che il Signore a volte interviene con queste provocazioni a dire, a riportarci a quello che è l'essenziale, a quello che è la prima cosa, che è l'ascolto della sua parola e non la nostra, perché lì sembra che vogliamo dirigere noi la parola sua, cosa deve dire a me. E invece è lui che deve dire qualcosa a me, non io pretendere che lui dica ciò che voglio io. Ed è quello che vogliamo chiedere pregando Maria. Ecco, che è quella che ha detto sia fatta la tua volontà, ed è colei che si è messa totalmente all'ascolto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
E una buona serata e grazie.
Grazie.